on the chair.
Presto, presto.
Le notizie appena sveglie.
Here we go.
Questa puntata è dedicata a tutte le persone invernali. Quelle che preferiscono ripararsi dal freddo che cercare di sfuggire all'afa estiva. Quelle che preferiscono accendere una stufa che un ventilatore. Quelle che non soffrono il buio delle giornate. Quelle che non soffrono il buio delle giornate brevi, confortate da tisane e grog, plaid sul divano e maglia della salute. Quelle che se possono fare un viaggio vanno a nord dove è ancora più freddo o in montagna, sicuramente non su una spiaggia assolata. Questo lunedì 23 febbraio è tutto per voi, per prepararvi, perché, rincresce dirlo, ci sono cauti indizi dell'arrivo della primavera.
È così il tuo saluto alle Olimpiadi?
Cauti indizi che siano finite?
Beh sì, però arrivano le para.
È giusto, arrivano le para.
Cosa abbiamo? Sanremo in mezzo?
Sì, c'è anche quello.
Buongiorno Cinzia Poli.
Buongiorno Claudio Iampaglia.
Così per questa primavera ti sei messa un poncio di lana.
Hai visto? Sono doppiamente stratificata. Stamattina avevo freddo.
Ma infatti, ma quale primavera?
Dicono che adesso arriverà, però insomma stamattina
speranza.
C'era una nebbia.
Mamma mia, sì, umidino proprio.
Umidino.
Come è andato il weekend?
Ma è stato un weekend abbastanza tranquillo, dai.
Sì, hai visto la cerimonia di chiusura?
No, mi sono addormentata prima.
Ah, beh, se no ti addormentavi durante, secondo me.
Ah, sì?
Ma abbastanza.
È stata meno...
Ma no, era un meno... po' strana, aveva alti e bassi, era lentissima.
Ho letto che era una cerimonia per famiglia, che non ho ben capito cosa voglia essere.
Non so, io più che ho letto ho visto che era mezzo vuota l'Arena di Verona.
Ah, ecco, ecco.
Però vabbè, c'erano delle cose interessanti.
Chi è che l'ha commentato?
Cose pacchiane. Penso Bulgarelli,
Auro Bulbarelli.
Bulbarelli, certo. Penso lui. Penso, perché ero distratto.
Era quello che avrebbe dovuto fare anche l'altra, vabbè.
Sì, infatti era tutto più normale, diciamo. Non c'erano quelle strambe cose, sì, del tipo che dicevi, ma non mi sembra questa cosa che sta dicendo.
Mi sembra lo stadio olimpico.
Vabbè, insomma, oggi i giornali celebrano tantissimo le Olimpiadi per trovare qualche critica giornalistica, insomma, al mestiere nostro, quello che dovrebbe essere. Diciamo, non good news is no news, normalmente bisogna fare veramente fatica, ma ce l'abbiamo fatta.
Sì?
Sì, sì.
Vabbè, in effetti, qualcosina.
Grandi celebrazioni.
E quindi salutiamo
e diciamo a tutti quanti una sola cosa, no?
Non piangiamo.
No, tornerà.
Tra 4 anni, torna.
Bye.
Iniziamo?
Iniziamo, è lunedì, non, cioè ci tocca un po',
Allora, iniziamo.
Dai, meno che tu voglia, non so, se vuoi usciamo, andiamo a fare un giro.
Pisolino anche qua dietro, nelle retrovie. No, allora, iniziamo con una biografia di Pertini. Non mi sono lasciata scoraggiare neanche dal titolo dell'articolo, che è Papa Pertini. So, è dura, però sono andata oltre. Dopo ti dico anche perché. No, perché allora è uscita questa biografia a 130 anni dalla nascita. L'ha scritta Gianluca Scroccu, che è un, dopo ti dico chi è un professore dell'università di Cagliari. E praticamente, siccome dice, per in entrambi c'era questa cosa, Papa Francesco, la cosa di non dormire nei luoghi del potere o di dimostrare una certa frugalità, insomma, li ha accomunati. Però, insomma, l'articolo si intitola proprio così: Papa Pertini. Le immagini del Presidente della Repubblica chino sulla bara al funerale dell'operaio e sindacalista genovese Guido Rossa, ucciso dalle Brigate Rosse, e della visita in Irpinia nell'immediatezza del devastante terremoto del 1980 sono entrate a fare parte dell'album fotografico della nostra Repubblica. Quel presidente partigiano, espressione entrata anche nel testo di una famosa canzone di quegli anni, rispondeva al nome di Alessandro Sandro Pertini, certamente uno dei più amati e ricordati inquilini del Quirinale. A 130 anni dalla nascita e a 36 dalla morte arriva ora in libreria, edita da Salerno, la biografia completa dal titolo Sandro Pertini, scritta da Gianluca Scroccu, docente di storia contemporanea all'Università di Cagliari. Pertini nacque il 25 settembre del 1986 a Stella, un piccolo paese nell'entroterra savonese. Il padre era un agiato proprietario terriero e la giovinezza di Sandro fu quella di un figlio di una famiglia benestante. Come per Giacomo Matteotti, la loro condizione privilegiata non gli impedirà di schierarsi dalla parte dei contadini e degli operai che reclamavano il diritto a un lavoro e a una vita dignitosa, diventando per questo facile bersaglio delle violenze fasciste. Pertini si avvicinerà al socialismo negli anni del liceo e non rinnegherà questa scelta di vita neppure quando sarà chiamato a difendere la patria nelle trincee della Prima Guerra Mondiale. Poche settimane dopo l'assassinio di Matteotti, scriverà al segretario del PSU di Savona per chiedere la tessera del partito di cui era stato segretario, il martire socialista, chiedendo che la data di iscrizione fosse retrodatata al 10 giugno 1924. Laureato sia in giurisprudenza sia in scienze sociali, avvocato, antifascista intransigente, più volte bastonato, fu arrestato per la prima volta dalla polizia fascista il 22 maggio 1925. Nonostante la repressione del regime, partecipò in prima persona alla rocambolesca fuga in Francia a bordo di un motoscafo di Filippo Turati, uno dei suoi maestri, l'11 dicembre 1926. Esule a Nizza, si adatterà a lavorare come lavamacchine e manovale. Sarebbe tornato in Italia e arrestato a Pisa il 24 aprile 1929. Condannato nel novembre dello stesso anno a 10 anni di carcere, inizierà, accompagnato dalla tubercolosi, la sua via crucis laica in diverse carceri, tra cui Turi, dove conobbe Gramsci, e poi anche nelle isole confinarie di Ponza e Ventotene. Dopo il 25 luglio 1943 partecipò alla ricostituzione del Partito Socialista e poi alla Resistenza come capo militare delle Brigate Matteotti e rappresentante nella CLNAI, Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia. Tra le file partigiane conobbe Carla Voltolina, di 25 anni più giovane di lui, che avrebbe sposato l'8 giugno del 1946, qualche giorno dopo la rinascita della Repubblica. Sebbene non fosse mai stato chiamato a ricoprire incarichi di governo nella stagione del primo centrosinistra, Pertini nel 1968 venne eletto presidente della Camera e poi riconfermato fino al 1976, inaugurando così una nuova dimensione della sua vita politica che si sarebbe poi completata con l'elezione a larghissima maggioranza a 82 anni a presidente della Repubblica il 9 luglio 1978. Da uomo delle istituzioni, Pertini si dimostrò capace di innovare nel linguaggio, è stato definito un presidente pop, e nei comportamenti, iniziando ad esempio a ospitare a Montecitorio le scolaresche, con il dichiarato obiettivo di rilanciare la centralità del Parlamento. A essere valorizzata nella sua presidenza, più che la sua lunga militanza socialista, fu la sua figura di intransigente oppositore del fascismo e protagonista della Resistenza, un argine contro gli attacchi agli ideali partigiani e alla stessa Costituzione. Il settennato diede certamente a Pertini una straordinaria popolarità proprio per la sua capacità di interpretare il sentimento diffuso di critica contro il palazzo, pur senza mai cedere a forme di sterile populismo. L'attuale presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha giustamente ricordato come l'integrità di Pertini e la sua irruenza lo rendevano spesso scomodo anche alla sua parte politica. Quella coerenza colpì positivamente gli italiani che lo hanno stimato, proprio perché ne coglievano la sincerità, l'umanità, la ricerca autentica dell'interesse generale. Il libro di Gianluca Scroccu, Sandro Pertini, Salerno, editrice, una biografia completa ai 130 anni dalla nascita dell'ex presidente della Repubblica.
E guarda, non so qual è la mia mente che collegamenti faccia, però io questo lo ritengo un omaggio, te lo dico, non una dissacrazione.
A due, tre, il titolo è... Amami e sgonfiami.
Silvano.
Amami, amami, stringimi, sgonfiami. Oh. E amami, stentami, stracciami, applicami. Yeah. E dopo stringimi, dammi l'ebbrezza dei tendini. Oh yeah. E prendimi con le tue labbra, caressami. Yeah. Rino, non riconosco gli aneddoti. E sfiondami, spostami tutte le felidi. Aprimi, picchiami solo negli angoli. Oh, hey, oh, hey. Rivido, no, non distingo più i datteri. Wow,
sì. Sporcandomi e la gilla gilla non la gira e la gilla gilla non la gira e la storia del nostro impossibile amore continua anche se so di te. Silvano e non valevo le ciccioli te e Silvano gli hai sporcato girandoti.
E allora amami, amami, stringimi, sgonfiami, amami, e allora amami, stentami, stracciami, applicami, amami, e stringimi, dammi l'ebbrezza dei tendini, oi oi, prendimi con le tue labbra, fracassami, iue ue, urrino. Modera scuse plausibili, io girati, scaccia il bisogno del passero, io lorido, soffiati il naso col pettine, aiue, Everest, sei la mia vetta incredibile.
sempre bella, Silvano. Spostami tutte le feliti è un invito che raramente ci si sente fare. Allora, la prossima segnalazione, allora, a parte da mi ha colpito l'uso transitivo del verbo camminare, camminare la città. Il manuale per la flaneria è uscita per il volume ed è per il Mulino ed è un volume curato da Giampaolo Nuvolati. Oggi su Domani ne scrive Giacomo Giossi. Nonostante tutte le retoriche sulla fuga dalla città che hanno acceso le cronache post-pandemiche, la città, nella forma sempre più di una megalopoli, è divenuta anche contro non poche previsioni il centro nevralgico della vita umana, come mai prima nella storia dell'uomo. Basti prendere il caso che riguarda la megacity di Giacarta, che secondo il World Urbanization Prospects del 2018 avrebbe dovuto raggiungere nel 2025 i 12 milioni di abitanti e ne ha invece già totalizzati oltre 42 milioni, a scapito di campagne ormai disabitate o trasformate in vere e proprie industrie agricole. La città dunque resta fortemente al centro anche come elemento di riparo nel momento in cui il cambiamento climatico rende la vita delle comunità più complessa ed esposta agli eventi climatici. La città dunque, seppur radicalmente mutata nelle sue forme rispetto a quella ottocentesca, resta un catalogo del possibile, un luogo da attraversare e cogliere, come indicato da Walter Benjamin nei Passage di Parigi con il concetto del flâneur. Certo, oggi nessuno potrebbe più immaginare di attraversare a piedi megalopoli con oltre 10 milioni di abitanti, ma il camminare resta l'elemento primario, capace di esaltare la percezione degli spazi e dei luoghi, un modo di intrecciare esterno e interno, mondanità e intimità, che genera uno sguardo sul mondo sorprendente e inedito. Camminare la città, del Mulino, a cura di Giampaolo Nuvolati, è un manuale del flâneur contemporaneo. La prima parte del volume è interamente dedicata al guardare, alla capacità di interpretare la forma del mondo nelle sue essenze. Distruttura il pensiero del flâneur, ne mostra gli elementi distinti in architetture, luoghi, persone, oggetti e tracce. La città è un luogo dell'umano, ma non separabile dal mondo naturale, una forma di difesa e un tentativo di ricostruzione di mondo dentro al quale il mondo non solo penetra, ma impone scelte architettoniche e inedite ibridazioni. Il corso dei fiumi, l'orografia, ma anche e forse soprattutto la luce, che cambia il carattere di strade e piazze a seconda delle giornate, impongono scelte di stile e di forma. Così, quello che si trova di fronte oggi, il flâneur contemporaneo, è molto simile a una post-città. Le grandi fabbriche, i distretti artigianali, ora anche quelli commerciali, mutano e vengono sostituiti, se non cancellati. La rigenerazione urbana ha riclassificato luoghi e abitudini e ridotto fortemente l'intreccio sociale che caratterizzava ad esempio la Parigi o la New York dei primi anni del Novecento. La tecnica ormai è quasi totalmente immateriale, si palesa in maniera potentemente fluida. Ecco che si rende necessaria la definizione degli strumenti della flânerie che camminare alla città offre nella forma di esercizi pratici compiuti all'interno del quartiere modello di Bicocca a Milano. Ed è in questa sezione che il volume rivela pienamente la sua urgenza e necessità di pratica filosofica, perché è là dove è necessario risignificare per ritrovare e riconoscere luoghi ritenuti erroneamente fermi nella loro concezione primaria che il tempo e lo spazio ritrovano un'espansione inedita e salutare. Il camminatore diventa abile facendo e imparando a sue spese a mantenere l'equilibrio su superfici difficili, esercitando l'attenzione e l'immaginazione che è apertura, impulso generativo, speranza e promessa di futuro.
La flânerie.
Sì.
Stavo pensando a quante canzoni, ma è impressionante, dobbiamo fare un giorno solo canzoni di città, sulle città.
Ah sì, bello.
Ah, una quantità, me ne sono venute in mente, non so nemmeno scegliere, una quantità davvero impressionante.
Mettiamole
cosa
tutte.
Vuoi, una cosa morbidissima, dolcissima o una cosa un po'?
Una cosa un
potente?
Po'. Una cosa
potente?
Un po', eh beh sì, grazie.
Allora, questi sono gli ospiti della città, i City Guest dei Molotov.
Decor, it made you seem worthy.
veniamo ad una segnalazione che ci arriva dal Fatto Quotidiano ed è una intervista di Federico Pontigia a Davide Ferrario, il regista, che ha scritto un libro che si intitola La fine della fine. Il lungometraggio esordì nel 1989, La fine della notte. 40 anni più tardi, Davide Ferrario cambia oggetto. La fine della fine, saggio pamphlet per Einaudi, punta le serie che tra prequel, sequel, reboot e spin-off non sanno più dirci addio. Lanciato il guanto, sfido chiunque a fare i nomi dei registi delle sue serie preferite, l'autore di Tutti giù per terra e Dopo mezzanotte apostrofa Fargo, giunta alla quinta stagione, perfetto esempio di riciclaggio del famoso film dei fratelli Coen del 1996, e sanziona Gomorra, laddove Ciro Di Marzio muore alla fine della terza stagione in un modo che sembra inequivocabile, eppure riappare come niente fosse all'inizio della quinta. La serialità, dice Ferrario, si basa per sua natura su questo. Anche quando termina, una serie prosegue in qualche altra maniera, nelle filiazioni di qua e di là, un universo che non finisce mai. Il linguaggio si adatta a dei mutamenti materiali, che sono quelli del consumo di storie. Il fine è sempre quello, fare soldi. Il cinema è un'arte, è un'industria. Per un secolo circa ha prodotto un canone, che era il film, e prevedeva una fine. La serialità ha cambiato tutto. Netflix, la prima volta che ci sono entrato mi ha fatto un'impressione infernale, condivisa da quanti mi confessano che ci mettono più tempo a scegliere un film che a vederlo. È una specie di enorme supermercato. Volevi comprare una scatola di pasta e ne esci mezz'ora dopo con tutt'altro. È l'offerta che detta quello che prendi. Dall'altra parte capisco che il mondo, non che progredisca, si evolve. Il virtuale, tutta la tecnologia digitale che ha dato questa accelerazione pazzesca negli ultimi 20 anni al senso dell'umano, è un'evoluzione darwiniana, come fu l'estinzione dei dinosauri. Loro diventarono uccelli, noi stiamo diventando qualcosa d'altro. Oggi non capiamo la complessità delle cose, c'è questa incapacità di descrizione del mondo. Guardiamo Trump, è un analfabeta, è evidente, credo che lo rivendichi anche lui, basta vedere i suoi tweet, ma ha una grande forza, che tutti dipendiamo da lui ogni giorno, non perché è il più potente, ma perché ha messo in piedi uno show che non si sa mai cosa succede l'indomani, e quell'imprevedibilità lì è esattamente quella delle serie. È la ruota del criceto, sembra di muoversi, ma si è all'interno dello stesso ciclo, anche dell'immaginario. È impressionante rivedere ogni anno uno Spider-Man, le tartarughe ninja, i Pokémon Go. Non passa mai niente. Alla fine non hai bisogno di una fine, perché il mondo ti si presenta continuamente in questa maniera sfuggente. Non c'è un senso, c'è un fluire e ci stai dentro.
In perenne galleggiamento e riciclo.
Eh sì, questa è la fine della fine.
E anche perché gli sceneggiatori tengono famiglia.
Tengono famiglia, esatto. Però si vede che non tutti ce la fanno a starci dentro. Davide Ferrario, la fine della fine. Abbiamo ancora un minutino, allora io faccio in tempo a farti una citazione delle notizie peculiari di oggi del Fatto Quotidiano, quelle che ogni settimana metti insieme Tommaso Rodano. Ce ne sono alcune molto divertenti. Vabbè, c'è questa mi piace molto. A Kayseri, in Turchia, un 26enne ha deciso di dare una svolta zoologica alla sua attività criminale. Se bisogna rapinare una gioielleria, meglio farlo in grande stile. Un piano perfetto. Prima fase, prende un carrello elevatore lasciato lì con i cavi scoperti e lo usa come ariete per sollevare la serranda con delicatezza. Entra, arraffa oro per circa 150 grammi tra anelli, orologi e collane. Seconda fase, la nostra preferita. Si dà alla fuga. Non in auto, non in moto, che gusto ci sarebbe, in sella a un asino. Andatura composta, non c'è l'adrenalina da inseguimento cinematografico, niente Fast and Furious, meglio lento e ostinato. Ovviamente scoperto, il giovane ha spiegato alla polizia che era ubriaco, senza soldi e a caccia di alcol. Il negozio di liquori era chiuso, quindi è arrivata l'illuminazione, ma purtroppo l'hanno tradito i video delle telecamere. Il bottino era nascosto in un fienile, proprio accanto all'asino. Coerente fino in fondo.
Ti piace?
Vabbè, il momento della fuga è molto bella, sì. Ci sarebbe anche la notizia dell'assaggiatore seriale, il tizio che a Padova mordicchiava tutte le punte dei formaggi, ma insomma ce la terremo per un altro momento. Anche quella mi piaceva molto. Però adesso insomma sono le 6:29, quindi è il momento di passare la linea alla giornale radio che questa mattina è stato curato da Sara Milanese e Andrea Monti, e noi torniamo tra poco con il meteo.
Who knows what tomorrow will bring? Maybe sunshine and maybe rain. But as for me, I'll wait and see. And maybe it'll bring my love to me. Who knows? Who knows? Who knows?
Ecco, vista la nebbia di questa mattina e avendo imparato a conoscere tra i nostri amici il vento favonio, mi domandavo che ruolo avrebbe avuto in questa settimana. Così.
Chi lo sa?
E chi lo sa?
Magari ce l'ha, magari non ce l'ha.
Eh no, secondo me c'è qualcuno che lo sa. Buongiorno Camilla Galli.
Buongiorno. Ecco, allora abbiamo la presenza dell'anticiclone e questo porta stabilità atmosferica e poi porta appunto al ritorno della foschia e delle nebbie nelle ore più fredde. E il favonio di fatto ne avremo poco o niente, però qualcosa tra martedì e mercoledì che porterà appunto ad ampie schiarite. Se no la settimana sarà caratterizzata da un soleggiamento che però un po' verrà coperto da velature estese, resta comunque asciutto e anche molto molto mite, ecco.
Quindi temperature asciutto che... e mite, non pioverà molto questa settimana?
No, sono nuvole alte che velano un po' il sole.
E l'anticiclone.
Alternate appunto invece, ecco, a momenti invece di schiarite belle toste.
Chiarite belle tosse. Ma quindi vediamo
le azzurre proprio.
Ah, bello, limpide, stacco di cielo.
Sì.
Bene, anche noi.
Ma pensa che lei sa già che fa questo effetto. Ma pensa che bello che esce di casa già con un'idea
è pronta.
Predisposta.
Vedi, poi condivide con noi, insomma,
sì,
la
sì,
sua
certo,
conoscenza.
Ci mette anche noi.
Ecco. Per cui noi la ringraziamo.
Della settimana, Non sono tutte giornate così.
No, però anche a sorpresa uno può aspettarsi uno stacco di cielo a sorpresa. Pensi che poesia,
esatto.
Camilla.
Puntellata di luce. Bene, bella, una bella prospettiva. Grazie mille Camilla Galli.
Allora, dopo Mitezza e Grigiore di Paolo Valisa, copyright Paolo Valisa, c'è Stacco di luce di Camilla Galli.
Esatto, ognuno ha le sue preferenze.
Grazie Camilla Galli, grazie al Centro Geofisico Prealpino di Varese. Buona giornata, buon inizio di settimana.
Buona giornata a tutti.
E allora sai cosa faccio? Io le dedico una canzone a Camilla Galli.
Bello,
sì, che si chiama Twilight World, non a caso, eh?
così tra archi e fiati, no? Strombazzate, sviolinate. Possiamo iniziare a parlare di Olimpiadi e di medaglie?
Sì, siamo costretti, più che possiamo, cioè nel senso giornali, metà dei giornali aprono su quello.
Quindi. Allora vorrei dire 13 pagine del Corriere della Sera, il titolo con la fotonotizia della nostra squadra che saluta l'Italia bella che ha vinto i giochi. Scrive Francesco Battistini sul Corriere della Sera, cerimonia di chiusura a Verona e dal 6 marzo inizia la Paralimpiade. C'è poi il bilancio finale di Aldo Grasso che laconico dice: se la mediocrità non fa per noi.
La mediocrità non fa per noi.
E poi molti giocano sul fatto che abbiamo avuto 30 medaglie, quindi le 30 medaglie con la lode agli azzurri sul podio.
Sì, piace molto a tanti quotidiani questa cosa, il Messaggero ci ha prima pagina Italia 30 lode, record assoluto di medaglie, tentativo di patchwork fotografico di tutti i medagliati, il Giorno, l'Italia sul podio del mondo, Olimpiadi da 30 lode, beh sul podio del mondo relativamente perché siamo quarti nel medagliere, quindi siamo giù dal podio del mondo, però vabbè, ci piace dire così, promossi giochi diffusi, l'Italia esce con un'immagine rafforzata, giochi di prestigio secondo la stampa, la Premier alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi dice successo italiano nel mondo, bolle in canta l'arena, ha danzato ieri sera in aria in una nuvola di ghiaccio più o meno, sotto c'era Tile, Joan Tile, la cantante bresciana con la chitarra che faceva un pezzo di Mina, devo dire un momento interessante, Libero, Italia d'oro, iettatori muti.
Allora il Milano Cortina, le pagine interne del Corriere della Sera, appunto nel 30 e lode, divide i 10 ori, 14 bronzi, 6 argenti, anche qui con un composite fotografico e un racconto delle varie discipline. E Francesco Battistini, si chiude il sipario sulla grande bellezza di un'Olimpiade felice. Aldo Grasso, missione partita male, poi tutto ha funzionato, una scoperta semplice, non siamo mediocri, meno male, l'abbiamo scoperto a un certo punto. Poi il nome dell'Italia risuona nel mondo, c'è la foto di Ignazio La Russa e di Meloni all'arena di Verona. Buona la prima, buon figlio sorride, nuova armonia, il bilancio del presidente del CONI. Invece i numeri del presidente di Milano Cortina, Malagò si emoziona, colpito nel segno, Roma dice si può fare. Gli USA conquistano l'evento globale, il Canada va a sbattere contro un muro, si sta parlando della finale di hockey su ghiaccio, nuovo miracolo sul ghiaccio, Trump dice che partita e tante vittorie. Poi c'è amori e politica, si fa un po' un bilancio delle questioni sentimentali dall'atleta di biathlon norvegese che aveva confessato in diretta TV di aver tradito la fidanzata, alla sciatrice americana Breezy Johnson che ha ricevuto la proposta di matrimonio dal fidanzato, e Federica Brignone col modello ed ex giocatore di basket James. Beh, vabbè, insomma si fanno un po' i fatti privati dei vari atleti, inchini e cadute, sangue e samba, le emozioni diffuse in 20 scatti e basta, direi, anche a posto così.
Sì, anche a posto così, per trovare qualcosa che assomiglia del giornalismo, diciamo un po' più tradizionale, quello che fa i conti anche con i problemi, non soltanto con gli elogi, bisogna arrivare a pagina 8 di Domani, Alessandra Giardini, che meraviglia di Olimpiadi, ma ora pagheremo i costi ambientali, atleti addetti ai lavori hanno vissuto in un enclave di stupore, per un bilancio reale di questo appuntamento ci vorranno anni, ma l'impatto che ha avuto sull'ambiente non è sicuramente positivo e fa tutta una serie di valutazioni sui problemi sistemici, costi ambientali che sono già quelli in parte noti e quelli che verranno poi raccolti, così come CONI pink washing, i trionfi femminili non ci distraggano, il presidente Luciano Buonfiglio del CONI ha detto lo sport è più avanti della società, riferendosi alla quantità di medaglie che brillano nel palmarès italiano, tutte donne, ma sul retro del medagliere cosa scrive Antonella Belluti? Antonella Belluti ci dice l'Italia che appare virtuosa nei podi è la stessa in cui le atlete agoniste tra i 15 e i 35 anni sono appena il 23% dei tesserati, un paradosso per cui è una minoranza a produrre la maggioranza del prestigio internazionale, ci dice che le atlete italiane sono poche ma tendenzialmente tutte di alto livello, anche perché sono le uniche a cui il sistema permette di arrivare a un compromesso tra impegno sportivo e soddisfazione di bisogni essenziali, è una specie di selezione darwiniana che origina un'elite sopravvissuta a un percorso ingiusto di opportunità negate che lascia indietro moltissime ragazze di talento e ragiona sul perché questa cosa si fa di più sulle donne che sugli uomini, e poi c'è quella simpatica questione dei vertici ottuagenari e tutti i maschili dello sport. Non si capisce, se non hai almeno 80 anni non puoi essere sicuramente un dirigente sportivo nel nostro paese. E allora,
anziano e saggio.
E allora una donna, Sophia Kennedy, che ci dà un consiglio, anzi che chiede una cosa, schenke mir ein.
Ah, me ne versi uno.
Versamene uno, cominciamo così. Non stupitevi, è in tedesco.
Wenn du nicht mehr gerade laufen kannst, hole dir Rat von einem, der's noch kann. Man soll dich tragen, führen oder heben. Der nächste Tag wird es dich schon lehren. Doch heute, was soll schon sein? So schenke mir nach, ja schenke mir ein. Man soll mich begießen, überschütten mit Liebe. Ich brauche nur ein Glas, groß genug, um zu fliegen. Wir vergessen unseren Namen, doch heute, was soll schon sein? So schenke mir nach, ja schenke mir ein. Man soll mich begießen, überschütten mit Liebe. Ich brauch nur ein Glas, groß genug. Sorgfalt und Weitsicht, keine Dinge, die mir liegen. Im Spiel bin ich groß, doch ohne Trick bin ich recht klein. Das ist mein Geheimnis, alles Trug und Schein. So schenke mir nach, ja schenke.
Grosse nughe.
Ho capito, ne ho bisogno di solo di uno per volare.
Sì, grande abbastanza per volare.
Grosse nughe,
umzufliegen.
Senti, me lo porto a casa e lo uso per ripassare un po' il tedesco.
Ma è bellissima.
Per Wiederholen.
Ma non so perché l'ho messa, però...
No, bella, mi è piaciuta, grazie.
È una specie di utelemper così,
sì,
diversa.
Sì, però divertente, dai. Anche perché, insomma, invece adesso ci occupiamo di tutt'altro. Domani saranno i 4 anni del conflitto in Ucraina. Oggi leggo da Repubblica l'articolo di Paolo Brera a Kiev. Sangue, gelo e voglia di vita. Viaggio nell'Ucraina ferita da 4 anni di conflitto. Domani è l'anniversario dell'invasione di Putin da Leopoli a Kiev, dalle trincee all'est devastato. Le contraddizioni di un paese che resiste, scrive Paolo Brera.
Doppia pagina anche per La Stampa, Giovanni Pigni e Francesco Semprini, 4 anni di guerra nel cuore dell'Europa. Il 24 febbraio Mosca invade l'Ucraina per prendere il controllo del paese e piegare Kiev. Tra milioni di vittime, di cui continuiamo a sottolineare, non sappiamo neanche il dato, città distrutte, negoziati falliti, la fine del conflitto resta ancora lontana. Negli ultimi 2 anni il Cremlino però ha conquistato solo l'1,3% del territorio ucraino, quindi una guerra impantanata. Nell'abisso di Putin, il lungo articolo di Anna Zafesova, però forse utile sulla stampa c'è proprio le sceglie, diciamo così, delle tappe, quindi l'invasione su larga scala, appunto il 24 febbraio del 2022, il 3 aprile il massacro di Bucha, l'assedio e la caduta di Mariupol nel maggio del 2022, poi l'estate del 2023, la fase di logoramento che possiamo dire per certi aspetti si è stabilizzata così la guerra. Natali Tocci, un editoriale che ci dice: Putin voleva conquistare l'Ucraina ma le cose gli stanno andando assai male, questo è il più lungo e sanguinoso conflitto in Europa dalla seconda guerra mondiale.
Su Corriere della Sera, 24 febbraio, 4 anni dopo, Lorenzo Cremonesi racconta di un summit europeo a Kiev. È un summit a rischio di bombardamenti russi, quello che si sta preparando nella capitale ucraina in occasione del 4° anniversario dell'invasione su larga scala lanciata da Vladimir Putin il 24 febbraio 2022. Entriamo nel 5° anno di guerra senza che si sia concretamente compiuto alcun passo verso la pace. E infatti sui fronti si continua a combattere, mentre le città ucraine sono per lo più al freddo e di notte al buio a causa dei missili e droni russi che hanno devastato il sistema energetico nazionale, con tanti giovani invalidi per le strade, l'economia in grave crisi e milioni di profughi all'estero. 6 intere regioni sono al buio e si teme per la tenuta del sistema ferroviario nazionale. La grande maggioranza della popolazione, per quanto stanca e provata, non intende cedere ai diktat di Mosca. I sondaggi sottolineano che pochi si fidano delle promesse di Putin e ancora meno sono disposti a ritirarsi dall'intero Donbass. Quindi ci sarà di certo al summit saranno presenti di persona la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e quello del Consiglio dell'Unione Europea Antonio Costa. Avremo con noi 13 leader europei e altri 24 ci raggiungeranno online. Riceveremo delegazioni del Nord Europa e dei Paesi Baltici, specifica Zelensky.
Eh sì, vedremo poi domani magari anche...
C'è questo alto rischio bombardamenti che insomma un po' preoccupa.
Qualcosa faranno. Allora, pagina 11 della stampa, il sondaggio di Alessandra Ghisleri sulla percezione degli italiani di un mondo in bilico. L'80% degli italiani, anzi un po' di più, 80,2, considera instabile l'attuale situazione politica internazionale. Una sensazione collettiva di fragilità, scrive Alessandra Ghisleri, in un mondo entrato in una fase di turbolenza permanente. Riguarda tutti gli elettori di tutti i partiti, in maggioranza, tranne uno. La Lega, il cui elettorato soltanto il 44% valuta la situazione, internazionale stabile addirittura. Evidentemente è l'unica forza politica che ha questa, diciamo, questa cifra così elevata, che pensa che invece il mondo sia stabile. Il Medio Oriente è la principale preoccupazione di crisi degli italiani, il 72%, il 63% pensa che l'area di crisi, diciamo, subito dopo venga l'Europa orientale, ovviamente la guerra russo-ucraina, poi c'è anche l'Africa, ci sono insomma l'Asia, tante altre identità. Manco gli elettori di Fratelli d'Italia pensano che il ruolo dell'Italia sia attivo e protagonista diplomatico, solo il 16% pensano che noi siamo un attivo e protagonista diplomatico, ma la risposta più interessante, o almeno quella non tanto sorprendente ma più articolata, chiede Alessandra Ghisleri, sonda quali siano le risposte che l'Italia deve mettere in campo in questo mondo in bilico, e la risposta non è l'escalation. Il 64% degli italiani chiede mediazioni diplomatiche, il 44% interventi umanitari in secondo posto e al terzo posto c'è il dialogo interculturale. Solo in coda e solo per il 25% di italiani appare il controllo degli armamenti o le sanzioni economiche. Una risposta chiara: meno muscoli e più ponti. L'opinione pubblica italiana, pur divisa nella lettura della crisi e nel giudizio sul governo, sembra convergere su un punto essenziale. In un sistema internazionale frammentato e competitivo, l'Italia deve giocare la carta della diplomazia, della mediazione, della capacità di tessere relazioni. Sorprendente per certi aspetti,
sì,
non, si fanno condizionare dal clima di Belluino,
retorica, insomma,
Belluino, sì, direi, perché tra Trump e Putin,
esatto,
e così via.
Oggi su Repubblica Gabriella Colarusso ci dice che giovedì ci sarà un nuovo incontro tra americani e iraniani a Ginevra, però intanto ci dice che a Teheran si sta preparando la successione a Khamenei. La guida suprema non si affida solo al negoziato, in ascesa c'è l'Ariani, capo del Consiglio di Sicurezza e tra gli artefici della repressione. Sei giorni fa, circondato da caccia e portaerei americani, pressato dalle piazze dei giovani in rivolta, Ali Khamenei ha parlato alla folla di Tabriz senza mostrare esitazioni. Per 47 anni l'America non è riuscita a eliminare la Repubblica Islamica e non ci riuscirà adesso. A 86 anni governa col pugno duro l'Iran da 37. Ha già predisposto i piani per la sua successione nel caso in cui venisse ucciso in un attacco americano. È un processo iniziato dopo la guerra di giugno. Le linee di comando sono state duplicate per colmare eventuali decapitazioni della leadership. È stato creato un consiglio di difesa che coordina una burocrazia fedele e moltiplica le strutture di sicurezza e difesa in modo da preparare l'apparato ad assorbire gli shock.
Tra poco poi ovviamente andremo sulla questione Dazi, sulla questione Trump, addirittura con un ritratto che lo definisce il capo della banda. Andremo anche in Messico, ma insomma avremo varie notizie di esteri oggi, anche qualcosa di italiano tra corruzioni, servizi segreti, referendum, un po' di tutto. Ma prima di tutto ciò.
Sono le 6:57, restituiamo la linea giornale radio per i titoli principali. Noi torniamo tra poco con le prime pagine dei quotidiani.